Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati a questa 15ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e come al solito con me in regia Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
E buonasera ancora agli ascoltatori, eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di alcune interessanti statistiche afferenti la giustizia italiana. E l'abbiamo fatto dicendo, in apertura di puntata, di una delle tematiche più discusse in tema di processi, cioè della durata delle cause nel nostro paese. In Italia, infatti, le tempistiche dei processi sono migliorate negli ultimi anni, ma a dirla tutta continuano ad attestarsi tra le più lunghe di tutta Europa, questo in compagnia della Francia e della Spagna. Siamo poi passati a definire alcune peculiarità delle cause civili, dicendo che le tematiche più discusse, più trattate e ricorrenti nei tribunali sono quelle afferenti le cause condominiali, quelle in tema di diritto di famiglia e di risarcimenti dei danni, siano essi fisici, quindi alla persona, o materiali alle cose. Siamo poi andati a concludere la dissertazione statistica trattando il mondo del diritto penale, settore nel quale nel complesso i reati sono diminuiti, anche se alcune tipologie di delitti, vedasi ad esempio quelli riguardanti truffe e frodi informatiche, sono in grandissima ascesa, anche schiave dei tempi e schiave della digitalizzazione generale. Ma dopo aver riassunto in maniera molto sintetica la puntata della scorsa settimana, io ricordo a tutti voi ascoltatori che i podcast delle nostre trasmissioni, incluso quello dell'ultimo episodio di Diritto per mezz'ora, li potete trovare al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. App che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi, questo è ovvio, scrivendo semplicemente Radio Fab. E app che consente appunto di ascoltare anche le registrazioni che passano sulle famosissime piattaforme di Music Playing come iTunes, Amazon Music e Google Podcast. E veniamo a noi e all'odierna puntata. Dedicheremo questo episodio ad una tematica di diritto penale, un po' che non lo facciamo, e parleremo infatti dei cosiddetti reati omissivi. L'omissione è, per sua stessa definizione, quella figura contrapposta all'azione, la quale viene definita anche come comportamento negativo, ovvero azione in senso negativo. Per aversi omissione occorre che il soggetto abbia l'effettiva capacità di compiere l'azione richiesta dalla legge. In generale, ma poi ci torneremo meglio, si distingue tra reati omissivi propri, cioè reati di pura condotta, come l'omissione di soccorso, quelli per la cui esistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo, e reati commissivi mediante omissione, reati di evento anch'essi, come ad esempio le lesioni personali, nei quali il soggetto deve aver causato con la propria omissione un dato evento, nel caso dell'esempio di prima, le lesioni personali. Nei reati omissivi propri, il precetto di legge impone un determinato obbligo di attivarsi e il mancato compimento dell'azione dovuta costituisce omissione e quindi reato. Per la sussistenza è necessario che il soggetto abbia la possibilità materiale di attivarsi, la quale viene meno qualora manchino le attitudini psicofisiche, ad esempio, ovvero le condizioni indispensabili proprio per attivarsi. Ne deriva l'esclusione del reato tutte le volte in cui il soggetto abbia compiuto un serio sforzo di adempiere all'obbligo di agire, ma non sia riuscito a evitare l'evento stesso. Mentre incorrere nel reato commissivo mediante omissione, e durante la puntata lo chiameremo sempre reato omissivo improprio, la legge, all'articolo 40 del codice penale, equipara gli effetti giuridici del non impedire a quelli del cagionare il delitto. Ma prima di andare avanti con la nostra puntata, passiamo alla musica, andandoci a sentire i Subsonica e la loro Tutti i miei sbagli. Vai Cape!
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, sei tutti i miei sbagli.
Ed erano i Subsonica con la loro Tutti i miei sbagli. Ma continuiamo la nostra tematica dicendo che, in generale, gli elementi essenziali di qualsiasi reato sono la condotta tipica, ossia la condotta corrispondente alla fattispecie tipica di reato descritta dal legislatore all'interno della norma penale incriminatrice, ovvero sia quello che viene chiamato elemento oggettivo, e la riconducibilità soggettiva del fatto al suo autore, e qui viene chiamato semplicemente elemento soggettivo. Nella struttura di alcuni reati figura un evento come risultato esteriore causalmente riconducibile all'azione umana. Emblematica in tal senso è la figura dell'omicidio. Ai fini dell'imputazione del reato in argomento è necessario che avvenga l'evento morte di un soggetto. Secondo la concezione giuridica dell'evento, questo deve considerarsi come l'effetto offensivo della condotta, ossia come la lesione o la messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma, e ad essa è legato da un nesso di causalità. I sostenitori di tale concezione, quindi dell'evento, ritengono dunque che, nonostante l'avvenuta realizzazione della condotta tipica, che nei reati di mera condotta esaurisce già di per sé il reato, immaginate un falso, quindi chi compie un falso basta compierlo, non serve un evento, il giudice dovrebbe quindi, tornando a noi, ulteriormente verificare l'effettivo impatto della condotta sul bene protetto, nel caso d'omicidio il bene vita. Nella concezione giuridica dell'evento, l'evento inteso in senso naturalistico è sempre distinto dall'offesa, costituendone il sostrato di fatto. Così, sempre nell'omicidio, la morte è il sostrato di fatto, mentre l'offesa del bene vita costituisce l'evento vero e proprio. Da tale concezione discende, da una parte, che ogni reato consta di un evento in quanto tutti i reati ledono o mettono in pericolo un bene, dall'altra che non possono sussistere reati con più eventi, in quanto l'offesa al bene giuridico tutelato dal legislatore è sempre unica. La dottrina penalistica si è da sempre sforzata di definire in via teorica il concetto di condotta, al fine di delimitare a priori ciò che deve essere considerato penalmente rilevante. Secondo la concezione cosiddetta naturalistica, la condotta è un movimento corporeo cagionato dalla volontà del soggetto che lo pone in essere. Secondo invece la concezione finalistica, la condotta può essere considerata come un'attività finalisticamente rivolta alla realizzazione dell'evento tipico del reato. Entrambe le teorie anzidette però non consentono di giustificare la rilevanza penale dei reati cosiddetti omissivi. Dal punto di vista naturalistico, infatti, la condotta omissiva non esiste e nello stesso tempo, poiché l'omittente non dirige alcun processo causale, quindi causa-effetto, manca in essa un agire finalistico. Sotto il profilo materiale, l'azione è quindi considerata come il movimento del corpo idoneo ad offendere l'interesse protetto dalla norma. Per quanto riguarda l'omissione, invece, la dottrina è concorde nel riconoscere alla stessa una essenza non fisica, bensì meramente normativa. Essa, in particolare, consisterebbe nel mancato compimento di un'azione possibile che il soggetto aveva il dovere di porre in essere in base ad una norma. Dal punto di vista della condotta, può dunque distinguersi, come abbiamo detto, tra reati di azione o commissivi, i quali possono essere commessi solo con un'azione, e reati omissivi, i quali invece possono essere compiuti solo mediante omissione. E sempre la stessa dottrina che abbiamo richiamato è concorde nel distinguere i reati omissivi in due grandi categorie, ossia i reati omissivi propri e quelli impropri. Il criterio tradizionale di distinzione tra le due categorie di illeciti omissivi fa leva sulla presenza o meno di un evento, inteso in senso naturalistico, come requisito strutturale dell'illecito. I reati omissivi propri sarebbero infatti caratterizzati dalla mancanza di un evento naturalistico causalmente ricollegabile alla condotta. Si pensi, per esempio, all'omissione di soccorso o all'omissione di denuncia. Per la sussistenza di tali illeciti, dunque, è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo, così come descritta proprio dalla norma incriminatrice. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare il nostro argomento, passiamo al secondo brano di oggi e diamo spazio agli australiani AC/DC con la loro Who Made Who, Vai Cape! E rientriamo qui in diretta a diritto per mezz'ora dopo aver ascoltato gli AC/DC e la loro Who Made Who, ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica dicendo che la condotta omissiva tipica è, nell'illecito omissivo proprio, come abbiamo detto prima, quella che consiste nel mancato compimento dell'azione richiesta in presenza di una situazione conforme alla fattispecie incriminatrice. Ad esempio, nell'omissione di soccorso, la mancata assistenza o il mancato avviso alla pubblica autorità in presenza delle condizioni appunto indicate dalla norma, ossia l'imbattersi in una persona incapace di provvedere a se stessa o in un corpo umano che sia o sembri inanimato. Il compimento dell'azione comandata dalla norma, ovviamente, presuppone che il soggetto abbia la possibilità di agire, ossia la possibilità materiale di adempiere al comando di legge. I reati omissivi impropri, invece, si contraddistinguono per la presenza di un dato evento inteso in senso naturalistico, che causalmente è riconducibile alla condotta del reo e segna quindi il momento di consumazione del fatto di reato. Si pensi ancora una volta all'omicidio o alle lesioni connesse all'omissione. I reati omissivi impropri trovano il loro fondamento normativo, come detto, nell'articolo 40 del Codice Penale, secondo il quale, lo ripetiamo, non impedire un evento naturalistico che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Sono quindi definibili propri i delitti omissivi che consistono nel mancato compimento di un'azione che la legge penale impone di realizzare. Sono di contro definibili impropri quei reati che consistono nella violazione dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico, per esempio la morte nell'omicidio. Sarebbero quindi propri i reati omissivi direttamente configurati come tali dal legislatore, mentre sarebbero impropri gli illeciti omissivi carenti di una previsione legislativa espressa e ricavati dalla conversione di fattispecie create in origine per incriminare comportamenti positivi, e difatti si chiamano reati commissivi mediante omissione. La fattispecie del reato omissivo improprio, infatti, nasce nel nostro ordinamento dal combinarsi della clausola generale, secondo la quale non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo, con le norme di parte speciale, quindi tutti i delitti, le quali, incentrate direttamente sul reato di azione, di movimento, di evento, sono trasformate in fattispecie omissive per via di interpretazione giudiziale, come nel caso delle lesioni personali. L'inclusione della norma nella rubrica del rapporto di causalità e la natura stessa lasciano intendere che la clausola vada applicata solo ai casi in cui si parla dei reati di evento e non quelli di semplice condotta. Appare ovvio pensare che è impossibile commettere il delitto di falso materiale mediante la semplice omissione, e sul punto mi sento di aggiungere anche che un caso tipico di reato omissivo improprio è quello di non impedire a un animale di mordere una persona rimanendo inerti. Infatti, ai sensi dell'articolo 40,1 Codice Penale, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato stesso non è conseguenza della sua azione, e badate bene, od omissione. La necessità di un nesso di causalità materiale tra la condotta posta in essere dal reo e l'evento in concreto verificatosi si pone ovviamente non solo per gli illeciti caratterizzati dalla sussistenza di tale evento, si pensi alle lesioni un'altra volta. Il problema della causalità, quindi il rapporto tra causa e effetto all'interno dell'omissione, riguarda dunque esclusivamente i reati omissivi impropri, i quali, a differenza di quelli propri, come l'omissione di soccorso, sono caratterizzati dalla sussistenza di un evento inteso in senso naturalistico ancora una volta. Secondo la dottrina unanime, la condotta omissiva non può avere una vera e propria efficienza causale, poiché non consiste in un fare, sicché l'evento in concreto verificatosi sarebbe riconducibile a fattori diversi da quelli umani. E dopo aver approfondito questi fondamentali aspetti del nostro argomento, noi ci sentiamo Los Amigos Invisibles e la loro La Che Me Gusta.
Más linda del mundo. hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi y enloquecí. Ay, 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 encontré a la que me gusta. Ay, 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 y ella nada que se asusta. Ay, 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 encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay.
Cari amici di Radio Fab, eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato Los Amigos Invisible e la canzone Lo Che Me Gusta. Ma continuiamo a parlare di nesso causale nell'omissione, affermando che tra la causalità dell'azione e la causalità dell'omissione sussiste una rilevante differenza. Mentre la prima è infatti basata su di un giudizio di realtà diretto a accertare se l'evento sia in concreto riconducibile alla condotta del reo, quindi immaginate un qualsiasi reato, la seconda si fonda invece su un giudizio solo ipotetico. Il soggetto infatti non ha agito e pertanto, per verificare se l'evento sia effettivamente riconducibile alla sua omissione, è necessario accertare se l'evento stesso si sarebbe ugualmente realizzato qualora fosse stata posta in essere l'azione doverosa, la quale deve quindi considerarsi a tal fine ipoteticamente realizzata. Nei reati omissivi impropri, dunque, il tema di nesso di causalità si impone di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento. La giurisprudenza, dal canto suo, ha di recente riconosciuto una sostanziale affinità sul piano dell'accertamento del nesso causale tra il reato commissivo e il reato omissivo, ritenendo che in entrambi la tipologia di illecito sarebbe applicabile in maniera identica a identici criteri di verifica. Anche nella condotta omissiva, infatti, nel violare le regole cautelari, quindi della normale cautela, il soggetto non è sempre inerte, ma frequentemente pone in essere un comportamento positivo, però diverso da quello dovuto. Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'unico vero distinguo tra le regole di accertamento della causalità commissiva e di quella omissiva si individua nella circostanza che nella prima, in quella commissiva, si ricorre a un giudizio controfattuale, meramente ipotetico, dandosi cioè per verificato il comportamento invece omesso, mentre nella seconda si procede ad un accertamento fondato su dati reali, ossia sull'azione effettivamente posta in essere dall'agente. Ma qual è l'elemento costitutivo del reato omissivo improprio, cioè quello commissivo mediante omissione? Esso è chiamato posizione di garanzia. Quindi è necessario che sull'agente, sulla persona, sull'uomo, gravi l'obbligo di impedire l'evento poi in concreto verificatosi. Per equiparare il non impedire al cagionare, infatti, nel nostro ordinamento non è sufficiente la materiale possibilità di impedire l'evento, potremmo farlo in molti, ma si richiede come ulteriore requisito quello dell'obbligo giuridico di impedirlo. Con riguardo a tale obbligo, tuttavia, sussistono profonde divergenze circa la natura, le fonti dell'obbligo e la portata dell'obbligo stesso. Affinché sussista l'obbligo di impedire l'evento, è necessario che il soggetto rivesta nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma la posizione di garante. Si parla in tal caso di posizione di garanzia. Secondo ancora la giurisprudenza di legittimità, si delinea una posizione di garanzia a condizione che sussista un bene giuridico che necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo. In secondo luogo, che tale obbligo gravi su una o più persone specificatamente individuate. E in terzo e ultimo luogo, queste ultime, cioè le persone individuate, siano dotati di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad essi riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. Come affermato dalla giurisprudenza, d'altra parte, la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura privatistica. Essa, in particolare, può anche trarre la propria origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione o da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento ed il corrispondente potere giuridico o di fatto che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento, oppure da una precedente attività propria dell'obbligato in quanto generatrice di un vero e proprio pericolo concreto. Cari amici, concluderemo la nostra trasmissione solo dopo il quarto brano di oggi. A voi Invisible Touch dei Genesis.
Right.
ed erano i Genesis con Invisible Touch. Ma andiamo a terminare la nostra puntata parlando delle varie tipologie di posizioni di garanzia che abbiamo richiamato prima e che caratterizzano i delitti omissivi un po' più particolari, cioè quelli che abbiamo definito impropri, oppure i delitti commissivi mediante omissione. Esse possono suddividersi in due grandi categorie, quelle di protezione e quelle di controllo. Le posizioni di protezione hanno lo scopo di difendere determinati beni da ogni fonte di pericolo che minacci l'integrità degli stessi. Le posizioni di controllo invece hanno lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo per proteggere tutti i beni ad esse esposti. Le posizioni di protezione dunque presuppongono una relazione diretta tra il garante e il bene da tutelare, mentre quelle di controllo implicano una relazione diretta tra il garante e la fonte di pericolo. Sul punto pensate al padrone di una fabbrica di esplosivi. Gli obblighi di garanzia, siano essi di protezione o di controllo, possono altresì distinguersi in originari e derivati. Le posizioni di garanzia, cosiddette originarie, nascono in capo a determinati soggetti in considerazione dello specifico ruolo o della speciale posizione da questi di volta in volta rivestita. Le posizioni derivate invece si trasferiscono dal titolare originario a un soggetto diverso. Il trasferimento della posizione di garanzia avviene di norma mediante atto di trasferimento negoziale, quindi un contratto. Affinché un contratto appunto possa costituire fonte di una posizione di garanzia, è necessario, secondo la giurisprudenza, l'intervento del titolare del bene protetto o di un garante a titolo originario del bene, nonché la concreta pretesa in carico al bene stesso da parte del garante contrattuale. Gli obblighi di protezione nascono essenzialmente dal diritto di famiglia. Così i genitori sono tenuti a tutelare la vita, l'integrità fisica ed il patrimonio dei figli minori, così come previsto dall'articolo 30 della Costituzione e dall'articolo 147 del Codice Civile. Nello stesso tempo, a tali obblighi è tenuto anche il tutore. Gli obblighi di protezione gravante sui genitori derivano dall'incapacità naturale dei figli di difendersi da situazioni di pericolo e, pertanto, si ritiene che non sussistano in modo reciproco, quindi i figli non devono garantire i genitori. Gli obblighi di controllo, invece, presuppongono, come già detto, la sussistenza di una fonte di pericolo che il garante è tenuto a controllare. Si pensi, per esempio, al proprietario di edifici pericolanti, ovvero al custode di animali, e l'abbiamo già detto, o di autoveicoli pericolosi, tipo quelli che trasportano sostanze esplosive, i quali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare eventi dannosi. Sono tenuti all'adempimento di obblighi di controllo anche coloro i quali, per la posizione rivestita, hanno il compito di impedire reati da parte di soggetti terzi sottoposti alla loro vigilanza. Si pensi ai titolari di poteri di educazione, di istruzione, di cura o di custodia, agli amministratori, ai sindaci di società, ovvero agli appartenenti alla polizia giudiziaria, alla forza pubblica o alle forze armate. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab e siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo sempre ascoltabili sul sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra nuovissima app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. A voi il grandissimo Fabrizio De André e la sua Dolce Nera. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima! La galleria mia cu-
nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.